Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Proviamo questa mattina a mettere in fila una serie di fatti e vediamo a quale tipo di conclusione possibile si arriva. Prima questione, il voltafaccia del presidente degli Stati Uniti Trump sull'Ucraina, sul tema della difesa dell'Ucraina. La svolta verso Putin, la frantumazione dell'alleanza tra Europa e Stati Uniti, l'alleanza cosiddetta euroatlantica. Questa in particolare ha terremotato il sistema di alleanze di molti paesi in Occidente. Semplificando il ragionamento, Trump ha abbandonato Zelensky per avvicinarsi a Putin e firmare quello che Trump appunto chiama il deal, l'accordo, l'affare in qualche modo. Trump ha preso di petto poi l'Europa, deve pagarsi da sola la propria difesa, dice, mentre l'Europa, una sua parte maggioritaria quantomeno, coltiva ancora l'obiettivo di sostenere il leader ucraino nel suo sforzo bellico. Il capo della Casa Bianca ha impresso una torsione antidemocratica alle istituzioni del suo paese in queste settimane. L'attacco ai magistrati per le loro decisioni prese in contrasto con l'ideologia trumpista, oppure lo smantellamento forzato, senza appello, della pubblica amministrazione americana. Una torsione tale da far parlare negli Stati Uniti di cambio di regime in atto e non di semplice cambio di governo. La democrazia liberale non è il sistema di riferimento di Donald Trump e nemmeno l'Occidente euroatlantico sembra esserlo più. Siamo di fronte alla fine dell'Occidente, ma questo Occidente non era già finito almeno un paio di volte in passato? C'è chi ricorda che ad esempio un secolo fa, con il filosofo tedesco Oswald Spengler, il suo famosissimo saggio Il tramonto dell'Occidente segnò un po' uno spartiacque, era stato pensato a cavallo della fine della Prima Guerra Mondiale e quel testo, secondo quanto oggi ci ricorda il sociologo Carlo Bordoni, lo ha definito un libro maledetto, un libro cui si deve la pessimistica definizione di un modello in rovina che attende una rinascita vitalistica e magari autoritaria. Quindi in qualche modo un testo che rappresentava, guarda caso, lo spirito di quei tempi, un secolo fa. La seconda volta di un Occidente in declino, senza appello in qualche modo, è quella che vi è stata descritta e ripresa negli ultimi anni, descritta negli anni 70 da un dissidente sovietico, niente po' di meno che Alexander Solzhenitsyn, e lo denunciò in un suo famoso discorso all'Università di Harvard nel 1978, dopo 4 anni di quello che lui aveva chiamato l'esilio forzato in Occidente. Solzhenitsyn parlava di declino del coraggio, che era quella la caratteristica più sorprendente dell'Occidente che lui stava imparando a conoscere proprio in quegli anni, verso la fine degli anni 70. E oggi c'è un nuovo tramonto per colpa del capitalismo aggressivo e delle disuguaglianze. Lo sostiene un giovane intellettuale di sinistra che scrive abitualmente sul quotidiano britannico Guardian, si chiama Owen Jones e ha scritto qualche giorno fa sul suo giornale, aperte le virgolette, la destra radicale ha ragione nel dire che l'Occidente sta tramontando, ma sono il capitalismo rampante e le guerre infinite a causare il suo collasso, cioè dell'Occidente, e non la wokeness. Il riferimento qui di Jones è a quella consapevolezza delle ingiustizie che diventa un po' il fondamento di un nuovo attivismo progressista e di sinistra. Allora, stamattina proviamo con due ospiti a fare una doppia fotografia dell'Occidente, che cosa è stato, quando si comincia a parlare di Occidente, come ha trattato la sua storica responsabilità di essersi macchiato di una ideologia di conquista violenta. Allora comincio salutando il primo ospite, che è il professor Alessandro Vanoli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
storico, scrittore, autore dell'Invenzione dell'Occidente pubblicato dalla Terza e esperto poi di storia del Mediterraneo, di cui forse solo marginalmente ci occuperemo questa mattina. Quando comincia, professor Vanoli, l'Occidente?
È la domanda giusta, perché in realtà agli storici interessa vedere la parola cominciare ad apparire, e c'è un momento in cui appare davvero. Da quel punto di vista comincia più o meno con la spartizione del mondo tra spagnoli e portoghesi nel 500, agli inizi del 500, ma di fatto quello che segna la storia dell'Occidente da quel momento in poi è il suo marchio platealmente imperiale, cioè comincia nel momento in cui si divide il mondo, quello acquatico che si sta cominciando a conquistare, quello atlantico soprattutto, e quel mondo atlantico diventa uno spazio pensabile, e diventando uno spazio pensabile diventa anche uno spazio conquistabile. Da quel momento in poi tutto a cascata, appare la parola, ecco, diventa ad esempio Mare Occidentale, il nome per l'Atlantico, va e viene quel nome, però prima non c'era semplicemente, e poi soprattutto quella parola comincia a connotare tanto lo spazio atlantico quanto qua e là, ecco, sostanzialmente all'inizio nel 500, quanto anche l'idea d'Europa contrapposta all'idea d'Oriente. Sono pochi a dirlo in quel periodo, recuperano le categorie romane, però sono pochi che contano, perché tipo Machiavelli ad esempio, che non è proprio l'ultimo arrivato in questo senso. Da quel momento in poi la storia imperiale continuerà naturalmente, cioè dietro quell'idea c'è un'idea praticamente legata al possesso.
In che cosa si manifesterà questa idea del possesso, della conquista, dell'impero coloniale che si fonda per forza di cose sulla sopraffazione, quindi la violenza, professor Vanoli?
La prima cosa, la più evidente, è il controllo dei mari. Chi controlla i mari controlla il mondo, c'è poco da fare, senza bisogno di citare Smith anche, è proprio così, punto. Non, è un potere acquisito ed estremamente imperiale nel momento in cui lo si vede in azione. E poi ci sono altre connotazioni, il carattere geografico, eccetera. Però quando lo vediamo veramente in opera, come nome proprio, siamo all'eredità finale del percorso che accennavo prima, e cioè quando a vincere sono gli inglesi. Siamo alla fine dell'Ottocento, per essere precisi proprio negli anni 90 dell'Ottocento, all'apice del potere imperiale inglese che davvero controlla il mondo in quel periodo, e nasce la parola. Civiltà occidentale, West Civilization, nasce esattamente negli anni 90 all'interno del mondo diplomatico inglese per designare quella cosa che è opposta ai possessi britannici che loro chiamano Oriente. Ah, tra parentesi, è lo stesso periodo, sono gli stessi anni in cui francesi e inglesi, ma cominciano gli inglesi, si inventano la divisione dell'Asia fatta per spazi chiamati vicino, medio ed estremo oriente. Naturalmente se li chiami così è perché hai un'idea di centro che sta da un'altra parte, e ovviamente è a Londra o a Parigi.
Come mai succede che ad esempio la Gran Bretagna e l'Inghilterra finisce in questa spartizione del mondo, come dire, ad avere una grossa influenza sia a Oriente, e penso all'India, che a Occidente, e penso alla regione, diciamo così, che poi abbiamo chiamato nordamericana?
Come mai riesce ad avere un'influenza del genere l'Inghilterra? Era questa la domanda.
In entrambi i settori, cioè, sia a est, sia ad oriente, l'India, sia ad ovest, nelle Americhe, in particolare nel Nord America.
Allora, è un problema coloniale ed è un problema imperialista, sono due cose diverse. La conquista coloniale, che è quella che dal 500 va avanti, dove i prodotti vengono acquisiti senza troppo chiedere e senza troppa educazione, e quella imperialista, che è la grande variante capitalista di tutto questo discorso, che a un certo punto, soprattutto dall'Ottocento in poi, impone i propri prodotti. È per quello che comunque hanno anche un grande successo e una grande influenza quando si comincia a imporre al mercato cinese la vendita dell'oppio, ecco, ad esempio, per citare un esempio classico. Beh, a quel punto è evidente, era si impone con le armi, ovviamente, è evidente cosa è successo. Da quel momento in poi non credo che cambi il modello, e cioè in fondo quando gli Stati Uniti erediteranno tutto questo grande impero, perché è un po' quella la grande continuità dell'Occidente moderno, beh, continueranno su quella scia fondamentalmente, l'imposizione del proprio modello mercantile, del proprio modello economico, anzi l'imposizione della propria economia, visto che in fondo obbligano ancora adesso a comprare il debito pubblico.
Per arrivare, questo sempre secondo il racconto del suo libro che sto compulsando, L'invenzione dell'Occidente, pubblicato dalla Terza, per arrivare alla fine dell'Ottocento, quindi stiamo parlando di poco più di un secolo fa, dove lì si comincia ad introdurre esplicitamente il concetto di mondo occidentale.
Sì, appunto, quello che dicevo prima, la nascita, la parola nasce in quel periodo, cioè West Civilization nasce esattamente, di civiltà occidentale nasce esattamente negli anni 90 dell'Ottocento, ma si può aggiungere che l'idea che ci portiamo dietro, quella di storia occidentale, come se fosse un dato acquisito, no? In realtà nasce un po' dopo, quando cioè gli americani, gli statunitensi, prendono tutto questo pacchetto dopo la prima guerra mondiale, poi lo prenderanno con più compiutezza dopo la seconda guerra mondiale, e nelle grandi associazioni di storia americane, in due riunioni, una del 19 e una del 46, stabiliranno il percorso didattico che è ancora più o meno presente nei college americani, che è quello della West History, della storia occidentale, inteso come una sorta di progresso molto positivista, come un po' piace a loro e come purtroppo ricomincia a piacere a noi, che va dai greci, no? Più o meno dalla democrazia di Pericle sino alla conquista della Luna, più o meno. Ecco, questa idea molto semplicistica della storia, però è anche un'idea che ha a che vedere con una costruzione evidente di che cos'è secondo loro l'Occidente. È una roba che coincide con loro sostanzialmente e non con l'Europa alla fine, ovvio, perché in questa diatriba complicata tra Europa e America nell'Ottocento si comincia a cercare di capire che cosa sia più occidente rispetto all'altro, chi sia più vecchio e chi sia più nuovo.
Delle crisi che sono state viste, intraviste, studiate, analizzate dell'Occidente nel corso appunto di questo ultimo secolo e rotti, diciamo così, dalla fine dell'Ottocento fino a oggi, ci sono state quelle che poi hanno portato alla tragedia dei regimi totalitari in Europa, il nazifascismo in particolare. Che cosa possiamo dire alla luce di quello che sta accadendo oggi, ma oggi letteralmente in queste giornate, in queste settimane, la crisi dell'Occidente riferita alla Prima Guerra Mondiale ha portato poi appunto all'avvento del nazismo in Germania e del fascismo in Italia. Oggi che si dice che l'Occidente in qualche modo è entrato in crisi, forse per alcuni anche è sparito, professore, ci sono, diciamo così, quali tipo di fili possono tenere insieme questi due momenti relativamente lontani nella storia?
Allora, credo che la citazione di Spengler precedente fosse molto opportuna e segnava un passaggio, quello dall'Occidente inteso come Europa, a un Occidente che forse Spengler non riusciva in idea, cioè che lui riusciva a identificare, ma che non aveva ancora quella palla di vetro per poter vedere che cosa davvero sarebbe diventato l'Occidente a marchio americano, intendo. E, non so se adesso è finita, a me sembra tanto di sì, sinceramente, e almeno nel senso classico, quello che almeno gli abbiamo attribuito nel Novecento, dove la saldatura era tra un'Europa più vecchia e un'America più giovane, ma dove l'insieme era tenuto da un'economia, da una strategia militare, da tutta una serie di cose. E in questa frattura, beh, si gioca una partita che è difficile da prevedere. Diciamo che probabilmente sì, forse la parola reggerà, ma il resto non so quanto. E per quanto riguarda la questione del cambio di regime, così come si poteva vedere dopo la Prima Guerra Mondiale, io non credo sinceramente che la storia si ripeta, perché non vuol dire che possa andare meglio, può andare pure peggio. ma credo che ci siano manifestazioni di natura diversa in questo caso, non è la stessa cosa. Quello che stiamo vedendo è una strana trasformazione del mondo che rifugia da una globalizzazione che non riesce a gestire, che non ha anche una globalizzazione economica, rifugge dai modelli precedenti e trasforma il tutto in un sistema che non è più quello che per gli americani forse è lo stesso, per gli americani era Trump, per noi è qualcosa completamente da costruire, da rimesso in discussione. Non lo so che cosa porterà tutto questo, come ovviamente non lo sa nessuno, però forse mai come adesso siamo di fronte a quella maledizione, che credo apocrifa, cinese, che ci augurava di vivere in tempi interessanti. Sono tempi interessantissimi.
Alessandro Vanoli, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
A presto. Alessandro Vanoli, storico, scrittore, autore di L'invenzione dell'Occidente, un libro che è stato pubblicato negli ultimi mesi dalla Terza. Buongiorno e benvenuta a Serena Giusti.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è ricercatrice all'ISPI. Professoressa Giusti, con lei io partirei, diciamo così, dal presente più vicino a noi. Quanto abbiamo letto in queste settimane da parte di commentatori, analisti, su, diciamo così, la caratteristica di ciò che sta accadendo. Per molti l'appiglio più sicuro per trovare una definizione propria è stato quello di dire si sta chiudendo, si è chiuso l'Occidente. Ancora una volta quel sistema di riferimento, che non è stato soltanto geografico, è stato soprattutto politico, è arrivato a una sua fine. Lei, comincio da qui, è d'accordo con questo o la trova una definizione apocalittica, esagerata?
Ma innanzitutto, come diceva il professor Vanoli precedentemente, dipende anche da quello che si definisce Occidente. Lui ha ricostruito lo sviluppo storico del termine Occidente. Da un punto di vista delle relazioni internazionali e politologico, possiamo definire Occidente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la comunità transatlantica, e quindi questa alleanza tra Stati Uniti, Europa, Canada, persi anche la Turchia, si è costruita e che si è fondata su una serie di valori e di principi, ma anche di istituzioni, perché questo periodo, che comunque segna un'egemonia politica americana, soprattutto in contrapposizione al mondo altro dell'est, quindi ritorniamo Occidente-Est, che era quello dominato dall'Unione Sovietica, gli Stati Uniti costruiscono anche una rete di organizzazioni su cui fondare tali egemonia, che sono sì la NATO, danno impulso al processo di integrazione europea, costruiscono il Fondo Monetario Internazionale, danno impulso alle Nazioni Unite. Quindi viene creata tutta una rete anche istituzionale su cui fondare questa egemonia. Con la fine della Guerra Fredda si pensa a una possibile crisi anche di queste istituzioni. In realtà abbiamo assistito a una loro progressiva espansione verso nuovi paesi. È alla fine della Guerra Fredda si parla di vinto straordinario in termini politici, c'è chi parla addirittura di fine della storia, come
storia. Professoressa, la sentiamo con un po' di difficoltà, le chiedo se riesce a spostarsi di qualche centimetro, questa volta è la soluzione invocata e non si sa mai e non si capisce se poi funziona o meno, ma proviamoci ugualmente, professoressa Giusti, vediamo un po', prego, prosegua.
Sì. Quindi questa fine della storia sarebbe stata determinata da una progressiva democratizzazione dei vari paesi. Abbiamo visto che in realtà ha funzionato soprattutto sui paesi dell'Est Europa, ma non è stato un qualcosa di progressivo. Abbiamo visto anche salti indietro. Ora, quello che ci si presenta oggi con la presidenza Trump è per l'Europa un capovolgimento totale. Io lo chiamerei una sorta di lutto geopolitico, perché si ha una troncatura, una cesura annunciata, ma vista o istantanea come si è presentata, che necessita una sorta di elaborazione, soluzione da parte dell'Europa stessa. Cioè un ribaltamento degli equilibri, un ribaltamento dei poteri, ma anche un ribaltamento del linguaggio. Cioè, vediamo un paese come l'Ucraina, che è stato l'Ucraina è un paese sovrano indipendente dal 91 da un altro paese, dalla Russia, ma nel linguaggio ormai l'aggredito diventa l'aggressore, e il paese aggressore diventa il paese che ha delle ragioni e con cui si deve principalmente stare. E quindi l'Europa stessa a questo connubio davvero impensabile tra Stati Uniti. Questo crea sconcerto.
Professoressa, la devo fermare, facciamo una cosa più rapida e speriamo più efficace. Provo a richiamarla e speriamo che le celle del suo telefonino si rimettano a posto nell'ordine giusto. Resti pure lì in attesa e chiedo scusa anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici per questa breve interruzione, altrimenti riusciamo a seguirla soltanto con grosse difficoltà. La richiamo tra 20 secondi.
Grazie.
È un po' come le magie inaspettate, la linea dovrebbe essere migliorata, non si sa bene perché, ma comunque dovrebbe essere così. Professoressa Serena Giusti è ancora in linea.
Benissimo.
Allora, può completare il suo ragionamento, anche perché poi i minuti stanno passando velocemente, io ho ancora una cosa almeno da chiederle.
Sì. Allora, no, dicevo che oltre a questo riavvicinamento abbastanza repentino, molto forte tra Stati Uniti e Russia, c'è anche la minaccia di dazi commerciali verso l'Unione Europea, e questo davvero è un inedito, nel senso l'Unione Europea, alleata degli Stati Uniti anche attraverso l'appartenenza di molti paesi alla NATO, si trova adesso l'alleato che in qualche modo fa addirittura guerra, sicuramente una guerra prospettata di tipo commerciale.
Lei si è fatta un'idea se, ad esempio, alla nuova amministrazione americana oggi non basti più lo spazio dell'Occidente, e anche per questo lo terremota, no? Pensiamo all'atteggiamento cambiato nei confronti degli europei, la difesa pagatela da voi stessi, la vostra, e se volete continuare a sostenere l'Ucraina fatelo voi, noi abbiamo già dato.
Ma sì, c'è anche una contraddittorietà, perché da una parte ci si attendeva una politica americana che guardasse più alle questioni interne. Finora si è visto sì alcuni cambiamenti, come venivano ricordati prima, molto forti anche per gli Stati Uniti, però dall'altra parte c'è stata molta politica estera, quindi questo, come lo chiama lei, terremotamento dell'Europa, per probabilmente rafforzare la Russia per indebolire la Cina, perché sicuramente la guerra in Ucraina ha fatto sì che la Russia, anche per le sanzioni, sia diventata sempre più soggetta alla Cina. Si parla di anche espansione territoriale con la Groenlandia, con un maggior controllo dello stretto di Panama. Quindi diciamo che c'è un allargamento dell'orizzonte americano che però non è chiaro quanto abbia considerato le ripercussioni che queste decisioni hanno sia in senso geopolitico ma anche in senso economico, perché i dazi, qualora venissero adottati anche nei confronti dell'Europa o comunque, come sembra da stamattina, verso Messico, verso la Cina, avranno come effetto nel breve e medio periodo di una rialzo dei prezzi, quindi l'inflazione aumenterà, uno dei motivi per cui John Biden è entrato in crisi e probabilmente i democratici non hanno avuto successo nelle ultime elezioni.
E allora, con questo ultimo ragionamento fatto dalla professoressa Giusti, noi ci avviciniamo alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica. Io la ringrazio, professoressa Giusti.
Grazie a voi, mi scuso per i problemi di audio.
Siamo riusciti miracolosamente a superare quei problemi. Buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi.
Serena Giusti insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è ricercatrice all'ISPI. Ringrazio ancora anche il professor Alessandro Vanoli per essere stato qui con noi nella prima parte della trasmissione. Vi ricordo, su radiopopolare.it trovate il podcast di tutte le puntate di Pubblica, così come trovate i podcast di tutte le puntate delle trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Su radiopopolare.it, soprattutto in questo periodo, trovate poi tutti i riferimenti su come partecipare all'operazione Primavera 2025, l'acquisto dei biglietti della lotteria, che è uno strumento fondamentale di sostegno, importantissimo di sostegno di questa radio. Fatelo, costano 2 ore e mezzo, li potete acquistare attraverso il nostro sito radiopopolare.it oppure in tutte le iniziative dove Radio Popolare è presente con i suoi banchetti. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!